Da antropologo mi fa abbastanza sorridere e diciamo confermo per filo e per segno tutto ciò che lei ha appena letto sull'enciclopedia Treccani. In realtà le razze nella specie Homo sapiens non esistono, possiamo escluderlo da un punto di vista scientifico, perché come sappiamo esiste maggior variabilità all'interno della stessa popolazione rispetto che tra popolazioni differenti, tanto per far capire alle persone. Siamo più differenti magari all'interno della popolazione toscana, della popolazione italiana, piuttosto che tra un toscano preso a caso e un africano preso a caso. Per cui, diciamo così, il concetto di razza da un punto di vista biologico è un concetto obsoleto. Tra l'altro anche la nostra associazione, l'associazione a cui appartengo, che è l'Associazione Antropologica Italiana, sta conducendo una battaglia, tra virgolette, se vogliamo chiamarla così, per togliere la parola razza anche dalla carta costituzionale, perché a nostro avviso, a mio avviso, come avviso di molti altri colleghi, diciamo, questa parola è ormai superata. Possiamo parlare di razze quando parliamo di razze di cani, perché effettivamente all'interno delle razze dei cani è avvenuta una selezione non naturale ma artificiale da parte dell'uomo che suddivide da un punto di vista, diciamo così, genetico le diverse tipologie, e nell'uomo questo ovviamente per fortuna non accade, perché chi ci ha provato in passato a fare delle affermazioni di questo tipo, a tentare delle affermazioni di questo tipo, magari conosceva poco la genetica, conosceva poco l'antropologia, e meno male che le razze non esistono, perché se voi immaginate che una popolazione potesse essere come dire, selezionata per determinati caratteri ad esempio come il colore della pelle, come il colore dei capelli, come il colore degli occhi, badate bene che si portano dietro anche altri caratteri che magari non sono tanto buoni, e quindi potrebbero, tra virgolette, aumentare le caratteristiche negative all'interno di quella popolazione, come delle malattie ereditarie, come delle che si osservano appunto nella grande consanguinità. E quindi per fortuna che noi siamo molto variabili e che le razze non esistono, e questo ci permette appunto di sopravvivere bene come specie.
Allora, al 366-6260-55, il nostro numero WhatsApp, è arrivato un messaggio, leggo volentieri perché mi serve poi per sottoporle un'altra riflessione. Scrive Gino: volete eliminare la parola razza, allora dobbiamo eliminare etnia, se vogliamo anche appartenenza, eccetera eccetera. A parole si conclude poco, ci vogliono fatti. Ora Gino immagino faccia riferimento a fatti politici, però questo mi serve per dire che razza poi si accompagna spesso ad un altro termine, quello di identità, no? E allora, ad esempio, riguardo all'identità toscana, voi nel 2009 in una ricerca compiuta insieme con 5 altre università italiane e coordinata proprio da lei, scopriste le cose interessante, ad esempio la nostra identità di toscani, io dico nostra anche se sono campano, no? E vi ho 30 anni qui, sì, com'è? Questa continuità con gli etruschi non è mica tanto scontata, no?
No, ma infatti anche questo è sono degli studi che abbiamo fatto in passato, che stiamo anche tuttora, diciamo, con queste nuove tecnologie stiamo anche riprendendo. Analizzare il DNA del passato ci permette, diciamo, in un certo senso di capire anche il presente. Noi abbiamo fatto diversi studi, non solamente sulla popolazione etrusca, perché lei penso si riferisca a quello, quando abbiamo sì. preso il DNA degli etruschi, l'abbiamo confrontato con gli attuali toscani e abbiamo visto, diciamo così, che la continuità genetica si poteva riscontrare solamente in piccole località come il Casentino o nel Volterrano, in altri luoghi, mentre diciamo così la maggior parte della Toscana era molto mescolata, come ovviamente ci potevamo aspettare. Avevamo fatto questi studi però tenendo in considerazione un singolo, chiamiamo così in gergo tecnico, marcatore molecolare, cioè avevamo fatto questa analisi utilizzando il DNA contenuto nel mitocondrio. Ad oggi invece siamo in grado di studiare i genomi interi, i genomi complessi, e quindi stiamo appunto sviluppando uno studio molto bello sul genoma degli etruschi, cioè il genoma completo degli etruschi, e questo appunto ci permetterà di entrare ancora più in dettaglio nelle dinamiche popolazionistiche.
La devo fermare un attimo, professor Caramelli, abbiamo il GR Popolare Network, poi se ha un minuto di pazienza torniamo con lei per queste riflessioni molto interessanti.
Okay. Popolare Network. Popolare Network.
Buonasera, alle 18.30 le notizie di Popolare Network. C'è stato un grave incidente sul lavoro a Milano, 6 operai dell'azienda Lamina intossicati, 4 sarebbero in gravi condizioni. In corso l'intervento del 118 e dei vigili del fuoco per gli ultimissimi aggiornamenti. Mi ha raggiunto in studio Massimo Alberti.
Sì, l'incidente sul lavoro è avvenuto all'azienda metalmeccanica Lamina, siamo nel quartiere Greco di Milano in via Rho. Quello che le fonti dei soccorritori hanno detto a Radio Popolare è che appunto delle sei persone coinvolte, due sono in codice verde, quindi non gravi e fuori pericolo. Le altre quattro sono state recuperate dagli operatori sanitari già in arresto cardiocircolatorio e sono in corso, così ci hanno riferito, le manovre per cercare di salvarli, quindi questa è la situazione. Non è ancora ovviamente chiaro da che cosa siano scaturite le esalazioni tossiche. La prima ricostruzione, sempre che ci hanno riportato i soccorritori, è che tre degli operai coinvolti, dei tre operai più gravi, si trovavano all'interno dell'ambiente, diciamo così, contaminato. Un quarto operaio li ha trovati già a terra, è uscito per chiamare i soccorsi, è poi rientrato nell'ambiente e chiaramente per cercare di salvarli, solo che in quel momento anche lui sarebbe stato colpito dalle esalazioni, il che farebbe pensare a una possibile fuoriuscita di monossido di carbonio, ma siamo ovviamente nel campo delle ipotesi. Nel frattempo i soccorsi sono arrivati, sono intervenuti i vigili del fuoco e gli operatori sanitari, che sono entrati insieme ai vigili del fuoco, hanno recuperato e portato all'esterno i quattro operai gravi e lì all'esterno sono iniziate le operazioni di fatto rianimazione, sulle quali per ora non ci sono ancora gli esiti. Sono comunque stati nel frattempo poi trasportati tutti in ospedale e quindi siamo in attesa di capire sia che cosa sia successo, sia naturalmente lo stato di salute delle quattro persone in gravissime condizioni.
Grazie a Massimo Alberti. Veniamo alle altre principali notizie della giornata, partendo dalla politica. Tilio Fontana non fa marcia indietro, anzi oggi rivendica le sue parole di ieri sulla razza bianca e per farlo strumentalizza la Costituzione. Avrà usato un termine improprio, ma anche la carta costituzionale parla di razze, dice il candidato leghista in Lombardia. Pier Moscovici, il commissario europeo per gli affari economici, entra in campagna elettorale contro gli euroscettici. Il voto in Italia mette a rischio la stabilità europea. L'omicidio di Ivanovic è un atto di terrorismo, dura reazione di Belgrado all'uccisione del leader dei serbi in Kosovo. Era l'uomo del dialogo tra le due comunità. I centri vaccinali sono in tilt, manca personale. L'allarme è stato lanciato dal presidente della Società Italiana di Igiene Signorelli. Tra le cause, la scadenza del 10 marzo per la presentazione alle scuole della certificazione obbligatoria. Riciclo totale degli imballaggi in plastica entro il 2030 è la strategia varata oggi dalla Commissione europea per limitarne l'impatto sull'ambiente. Sono le 18:34 minuti, ci risentiamo alle 19:30 con il giornale radio di Popolare Network.
Allora, professore, è sempre con noi, un GR un po' più lungo per questa vicenda molto grave a Milano, un'azienda metalmeccanica. Parlavamo di questo, del DNA, no? Di come è complesso, di come ci racconta i tanti passaggi che abbiamo fatto nella nostra storia. Gli stessi etruschi, se non sbaglio, DNA dimostra che vengono dal Medio Oriente, dalla Turchia.
Beh, sì, diciamo, ci sono degli studi un po' che tra loro si contraddicono in termini, diciamo così, temporali. Ci sono degli studi che non sono i miei, che dicono che la popolazione etrusca, insomma, è arrivata dall'Anatolia in tempi abbastanza recenti. Quello che invece abbiamo dimostrato nei nostri studi, abbiamo osservato, sì, come tutte le popolazioni che hanno poi colonizzato la penisola italica, queste migrazioni sono avvenute, ma in tempi un pochino più antichi, intorno ai 5.000-6.000 anni fa, anche 7.000 anni fa. Per cui, diciamo, la dimensione temporale divide questi nostri studi da altri che hanno fatto altri colleghi, però, diciamo, io penso che potremmo dire una parola definitiva sull'origine di questa popolazione quando avremo la disponibilità, e a breve l'avremo, come le ho detto, di genomi completi, che appunto su questi ci sono da fare pochi commenti, perché ci danno un sacco di informazioni. Quello che verrà fuori sarà un'informazione di...
Ma insomma, quello che ci interessa far notare, anche quando si parla di identità, no? Che è un termine apparentemente più leggero, di razza, davvero bisogna stare molto attenti, perché ci sono tante variabili in campo. Allora, il nostro ascoltatore ci dice: non ho capito bene la distinzione tra differenza genetica tra razze nel cane e razze nell'Homo sapiens, cioè razze umane diverse presentano un'omogeneità genetica. No, io credo che ha capito proprio male, perché non si parla di razze proprio per l'Homo sapiens.
No? Questo, cioè, l'uomo apporta una selezione, allora è possibile costruire, diciamo così, biologicamente delle razze in cui abbiamo una variabilità che è molto ampia tra le diverse razze, cioè differenze genetiche molto ampie tra le diverse razze, mentre all'interno della stessa razza sono tutte uguali. Nell'uomo accade l'opposto, per cui non possiamo parlare affatto di razze. Nell'uomo accade l'opposto, la variabilità, le differenze maggiori sono tra individui che appartengono alla stessa popolazione piuttosto che individui che appartengono a popolazioni differenti, perché questo appunto ci ha contraddistinto, ma è una cosa anche semplice da spiegare. Se pensate alla nostra mobilità, alla mobilità dell'essere umano, siamo partiti dall'Africa intorno ai 60.000 anni fa, ci siamo distribuiti su tutti i continenti e quindi è ovvio che la maggior parte della variabilità si osserva infatti tra le popolazioni africane, laddove hanno avuto più tempo per poterla accumulare. Nelle altre popolazioni la variabilità diciamo è minima. In Europa siamo molto 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 simili, perché è ovvio che sia così, perché appunto proveniamo da qualche migrazione, ma da tutte dallo stesso luogo praticamente.
Senta,
quindi,
sì.
È improprio veramente parlare di razza nella specie Homo sapiens, veramente è una cosa biologicamente non corretta.
Allora, sempre per entrare più nello specifico, la destra, no, è stata accolta un po' anche in contropiede, forse anche dalle, diciamo, la stampa è destra. Tant'è vero che oggi Libero, il quotidiano Libero, affida un commento all'antropologo Franco Lacecla dell'Università di Berkeley, Barcellona, San Raffaele, il quale deve ammettere, insomma, che le razze non esistono, però poi deve aggiungere: bianchi, neri e cinesi non saranno mai uguali.
Che vuol dire? No, non lo so, che vuol dire non saranno mai uguali? Anche bianchi e bianchi non saranno mai uguali tra di loro, perché io lei non la conosco personalmente, ma mi ha detto che è campano, quindi più o meno saremo fenotipicamente simili da un punto di
vista. Io sì, la Cecla non lo so da dove viene.
Ecco, no, non lo so, però quello che è questo. Tra me e lei ovviamente ci sono delle differenze, è ovvio che ci siano delle differenze, anzi addirittura queste differenze sono anche importanti, perché nell'ambito, diciamo così, se vogliamo ridurre questo all'ambito applicativo, nell'ambito forense, queste differenze permettono di identificare delle persone, e questo è ovvio. Ma noi dobbiamo fare conto non su una piccolissima parte di frammenti di DNA che distinguono, diciamo così, un essere umano dall'altro, ma dobbiamo tenere in conto l'enormità di frammenti di DNA, per parlare in parole semplici, diciamo così, che accomunano i diversi individui. E questi frammenti di DNA a volte si osservano più differenti tra individui della stessa popolazione che tra individui di popolazioni differenti. Pertanto, cioè, non ha senso dire che i gialli cinesi non saranno mai uguali, diciamo così, alle popolazioni italiane, oppure altri paragoni, perché questo, come le ho detto prima, non è così. Se io vado a campionare
può avere un senso, diciamo, dal punto di vista culturale.
Ma culturale sì, è ovvio.
Anche tenendo conto delle contaminazioni, però diciamo, rispetto al dibattito sulla razza, mi sembra che aggiunga... No, io mi riferivo al commento che pubblicava Libero.
Culturalmente sì, ovviamente, le culture...
Detto che poi anche tra noi italiani, diciamo, culturalmente ci sono tante differenze. Allora, la codificazione, la vecchia classificazione elaborata da Carleton Stevens Kuhn, Living Races on Men, 1965, parlava di 5 razze,
sì,
no?
Esatto. Congolo... Ma prima quante ne parlavano? Prima ne parlavano di 20, 25, erano arrivati fino a 106 di razze, per cui vede, nessuno è mai riuscito a identificare, perché è impossibile.
No, ma volevo arrivare a questo, che sono neri, asiatici, indigeni, yali, bianchi e boscimani. Tuttavia, ancora oggi negli Stati Uniti, soprattutto a livello medico, diciamo, a livello anche, diciamo, di indagine sociologica, vengono schedate su base razziale le persone, no? Bianco, nero, indiano americano, Alaska Native, asiano, nativo hawaiano, altre isole del Pacifico. E perché accade questo, professore?
Latinos, perché è molto più semplice, no? Cioè, da un punto di vista, diciamo così, concettuale, è molto più semplice fare queste suddivisioni. A chi non riesce più semplice suddividere in base, diciamo così, a degli aspetti fisici, piuttosto che a degli aspetti genetici? Nessuno è un genetista o come dire, uno che studia la genetica delle popolazioni, per cui dire nero, bianco, giallo, rosso è più semplice, e quindi da un punto di vista, per semplificare, noi semplifichiamo, e in questo modo semplifichiamo non correttamente da un punto di vista scientifico, ma è solamente una semplificazione di carattere scientifico, perché le assicuro, anche i miei colleghi americani con i quali collaboro, io ho collaborazioni con l'Università di Harvard, e quindi sempre la principale università americana, se non mondiale, insomma, ci occupiamo di questi aspetti, ed è ovvio che anche loro rispondono alle cose che le ho appena detto, però per semplificare si fa a questa maniera: dire caucasico intendo la popolazione europea, dire latino se intendo gli abitanti del Sud America. È più semplice, in questo modo si riesce a classificare meglio, a individuare meglio determinate popolazioni.
Grazie per questa riflessione, professor David Caramelli, buona serata, buon lavoro.
Buon lavoro a voi, buonasera.
Situation Room.
I fatti del giorno.